A Radio Fly ora l'appuntamento è con On Air, il ciclo di incontri organizzati dalla Biblioteca Città di Arezzo, in onda su Radio Fly il giovedì mattina a quest'ora. Saluto il presidente della biblioteca, il professor Alessandro Artini. Buongiorno professore.
Buongiorno a voi.
E nostro ospite oggi è il professor Luca Ricolfi, sociologo, docente di analisi dei dati, presidente responsabile scientifico della Fondazione Hume. La notte delle ninfee, come si malgoverna un'epidemia, edito dalla Nave di Teseo, è il suo libro ed è il libro di cui parliamo quest'oggi in questo appuntamento, vero professor Artini? Buongiorno al professor Luca Ricolfi.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Allora, vedo Gloria, hai già introdotto il professor Luca Ricolfi, il quale ha un curriculum lungo e prestigioso, e il professore stesso mi ha esentato dall'illustrarlo, anche perché occuperemo l'intero spazio della trasmissione. Come tu hai detto, insegnava a Torino analisi dei dati, poi è uno dei fondatori della fondazione Hume. Il sito della fondazione è interessantissimo, rimando alla lettura dei numerosi articoli.
Mi raccomando, Hume con l'H.
Hume è un illuminista, diciamo un illuminista sui generis, perché è un illuminista inglese del Settecento, però partecipa in qualche misura allo spirito dei lumi. E il professor Ricolfi, anche lui, è decisamente un illuminista, perché usa la ragione nello studio scientifico dei dati, anche per dare indicazioni, diciamo così, all'intera società, alla politica. La Fondazione Hume ha anche uno slancio, se posso dirlo, poi il professore magari mi contesterà anche, di amore per il paese. Voglio ricordare gli ultimi due libri del professor Ricolfi, uno è quello di cui parleremo adesso e l'altro libro è La società signorile di massa. Questo libro, a mio parere, lascerà un segno, quantomeno nella storia delle scienze sociali in Italia, ma non solo in Italia. È uno spaccato, anzi è più che uno spaccato della società italiana, interessante, letto tramite i dati e con una valenza, mi verrebbe da dire, euristica, cioè una capacità di dire la verità circa la nostra società, straordinaria. Ma andiamo subito alla notte delle ninfee. Senta, professore, io le chiederei una brevissima spiegazione di questa metafora e perché si addice, diciamo, ad un contesto di valutazione come è stata gestita l'epidemia in Italia.
Molto volentieri, ma io partirei dall'uso giornalistico del termine esponenziale. Non so se voi vi siete resi conto che da qualche anno tutte le volte che si vuol dire che qualcosa cresce a una velocità pazzesca si dice cresce in modo esponenziale. È diventato giornalisticamente un automatismo. Questo uso dell'aggettivo esponenziale è completamente sbagliato, perché la crescita esponenziale intanto può essere benissimo lentissima, cioè se un fenomeno cresce allo 0,01%, questo non significa che non sia crescita esponenziale. Esponenziale vuol dire solo che ha un ritmo di accrescimento costante che fa sì che la base da cui si parte sia importante, cioè si cresce di una certa percentuale, se la base è ampia la crescita è ampia, se la base è ristretta la crescita è ristretta. Ora, la caratteristica della crescita esponenziale in realtà è che la velocità iniziale è molto bassa, ma dopo un po' di tempo questa velocità diventa molto alta. E l'esempio che io faccio per spiegare il meccanismo, tra l'altro è un esempio che io non lo sapevo, pare sia molto utilizzato nelle scuole francesi, è quello della moltiplicazione delle ninfee. Voi immaginate di avere un stagno, un laghetto, c'è un guardiano del lago che si occupa della manutenzione di questo specchio d'acqua e lui nota un giorno una ninfea. Poi il giorno dopo ne trova due, il giorno dopo ne trova quattro, il giorno dopo ne trova otto. Notate che fino a questo punto la crescita è trascurabile, quasi da non accorgersene, eppure esponenziale perché raddoppia, quindi c'è un tasso di crescita costante che in sostanza consiste in un raddoppio. Bene, andiamo avanti di qualche giorno, le otto ninfee diventano 16, poi diventano 32, poi diventano 64, poi diventano 128 e il guardiano pigramente non ripulisce il lago. Supponete che il laghetto abbia una capacità di 1000 ninfee, dopodiché soffoca. E se il guardiano, quando sono arrivate a 128, ancora per due giorni non fa niente, il giorno dopo diventano 256, poi sono 512, poi sono 1024 e il lago è completamente pieno. Allora, cosa vuol dire questo? Che in un paio di giorni succede un cambiamento che è grande come quello di 8, 10, 20 giorni prima. Cioè, improvvisamente il laghetto si ricopre. E ripulirlo diventa un'impresa ardua, per cui bisogna bloccare la pesca, bloccare gli spostamenti, magari sul laghetto ci sono delle barche a remi su cui la gente va a pescare e queste barche a remi devono stare ferme perché il laghetto è completamente ricoperto di ninfee e bisogna ripulirlo. Ora, questo è quello che è successo con l'epidemia, perché noi siamo intervenuti, o meglio il nostro sciagurato governo è intervenuto troppo tardi. Io dimostro nel mio libro che se fosse intervenuto nella prima ondata anche solo una settimana prima e lo avesse fatto in modo appropriato, cioè con un lockdown duro subito e più molle, più dolce dopo, avremmo risparmiato almeno 20.000 morti su 30-35.000 che sono stati quelli della prima ondata. Sembra una spiegazione forse fin troppo facile e fin troppo semplice, ma è tragicamente vero. Cioè, gli studi precedenti, perché noi non è la prima epidemia che abbiamo avuto, ce n'è stata un'altra, come sapete, nel 1918, la famosa spagnola. E già gli studi sulla spagnola avevano dimostrato, per esempio, che le città americane che erano intervenute tempestivamente avevano avuto un numero di morti molto più basso delle città americane che erano intervenute tardi. Ora, voi sapete bene, credo, che nel caso dell'Italia il dramma è stato Nembro Alzano. Cioè, il comitato scientifico aveva avvisato il governo che bisognava intervenire. Io stesso avevo fatto due interviste ad Alessandra Ricciardi, giornalista di Italia Oggi, una subito, una successivamente. Negli stessi giorni in cui io facevo la mia intervista a Ricciardi, il professor Crisanti faceva un'intervista in cui dicevamo le stesse cose, noi non lo sapevamo allora, che diceva il comitato scientifico: intervenire immediatamente, perché ogni giorno di attesa sono migliaia di morti in più. Ora, il governo cosa ha fatto? Noi queste cose le dicevamo i primissimi di marzo, ha aspettato il 9. Non ha chiuso Nembro Alzano come avrebbe dovuto e potuto fare, e dovuto secondo il comitato tecnico scientifico. E poi ho fatto un secondo errore, e concludo qua la risposta alla prima domanda. Ho fatto un secondo errore, che è stato quello di inasprire il lockdown soltanto dopo il 22 di marzo, cioè sono passati altri 15 giorni. Nel mio libro io dimostro che se tu hai a disposizione due tipi di lockdown, un lockdown hard e uno soft, devi fare prima quello hard e poi quello soft, perché se fai l'inverso, il costo in termini di vite umane e di tempo di chiusura è molto più alto. Ecco, questo è un po' il discorso sulla crescita esponenziale, che è un pezzo del libro.
Professore, il suo libro ha il pregio della scorrevolezza, pur nella difficoltà dei concetti che lei esprime, però li sa esprimere in termini divulgativi, quindi anche se vuole una funzione pedagogica molto elevata, perché educa l'opinione pubblica a riflettere sui fenomeni sociali in una maniera che superi, diciamo così, il senso comune diffuso. No, io mentre leggevo il suo libro, ad un certo punto
pedagogica molto elevata, rabbrividire,
educa l'opinione, diciamo così, la pacatezza dei ragionamenti, poi si è incrociata con le migliaia di vite umane che sono perdute, rispetto alle quali, come dire, noi abbiamo acquistato, noi perché mi sembra doveroso, diciamo, una dimestichezza ordinaria. Tutte le sere sentiamo queste cifre incredibili di morti in Italia, poi, come lei ha spiegato anche ieri sera in una trasmissione su Rete 4, l'Italia esprime purtroppo il numero più elevato di morti, uno dei più elevati tra i paesi civili e quelli un po' meno civili, diciamo. No? Ecco, a un certo punto poi io mi sono trovato nel capitolo decimo, quando lei pone la relazione tra due variabili, sviluppa anche il concetto di elasticità, e fin lì, come dire, la cosa poteva apparire teorica. Poi però queste due variabili che lei fa scendere in campo, per usare questa immagine, sono quella dei tamponi e quella della mortalità. E lì io, il mio stomaco ha iniziato a restringersi, a chiudersi, perché lei a un certo punto fa una stima, e sulla base di questa stima davvero avremmo potuto risparmiare molte migliaia di vite umane. Vuol dire qualcosa a questo riguardo? Grazie.
Molto volentieri. Beh, intanto il concetto di elasticità è molto usato in economia. Si basa su dei concetti matematici. Lei credo sia preside di un istituto tecnico. Colgo l'occasione per dire agli studenti che sono collegati: studiate assolutamente le derivate. Se riuscite anche gli integrali, ma studiate le derivate, perché il concetto di elasticità beneficia fortemente di una buona conoscenza delle derivate. Premesso questo, che per molti ascoltatori sarà una premessa criptica, spiego invece in termini terra terra, come mi è stato suggerito poco fa. Il concetto di elasticità possiamo spiegarlo così. Supponete che una certa variabile vari, che so io, del 5%, e che a questa prima variabile ne sia collegata una seconda, di cui possiamo chiederci: se la prima varia del 5%, la seconda di quanto varia e in che direzione varia? Allora può succedere, per esempio, che la prima variabile vari del 5% e a quel punto la seconda varia del 10%. Allora, in questo caso si dice che l'elasticità è 2. Oppure può succedere che la prima variabile vari del 5% e la seconda variabile vari, per esempio, del meno 10%. Allora, in questo caso l'elasticità è meno 2. E naturalmente può succedere che la variazione sia simile. Allora l'elasticità è di 1, di più 1 o di meno 1. Ebbene, questo concetto di elasticità io l'ho applicato al rapporto tra il numero di tamponi per abitante effettuato da un paese e il numero di morti per Covid di quel medesimo paese. Non sono l'unico che ha fatto questo esercizio, però il risultato è abbastanza inquietante. Cioè l'elasticità è maggiore di meno 1. Cosa vuol dire? Che se tu aumenti i tamponi del 10%, hai una riduzione della mortalità superiore al 10%, cioè meno 10%. Allora, applicando questi concetti, si può fare una stima di come sarebbero andate le cose se di tamponi ne fossero stati fatti molti di più, per esempio il doppio o il triplo. E il risultato del mio esercizio è che avremmo avuto almeno un paio di decine di migliaia di morti in meno. Ora, questo esempio che io faccio del raddoppiare o triplicare i tamponi, però, non è campato per aria, è quello che fin dallo scoppio dell'epidemia abbiamo pregato di fare al governo in molti. Noi facemmo un appello come Fondazione Hume già un primo appello il 4 maggio o il 5 maggio, quindi stiamo parlando di quasi un anno fa, e poi un secondo appello a novembre, lo trovate sul sito della Fondazione Hume, questo firmato anche da un'altra associazione che è Lettera 150, guidata dal professor Valditara e da Andrea Crisanti, forse il più famoso studioso dell'epidemia. Ma non c'è solo questo. Alla fine di agosto, nella seconda metà di agosto, due esponenti del governo chiesero informalmente al professor Crisanti di fare un piano di ampliamento dei tamponi. Quel piano venne consegnato ad agosto e non se ne è più saputo nulla. Ora, gli studiosi sono unanimi sul fatto che il numero di tamponi è cruciale e se non si fa un numero sufficiente di tamponi non riusciamo a effettuare una sorveglianza attiva adeguata. Sorveglianza attiva vuol dire trovare i contatti, scoprire positivi attraverso i contatti e metterli in quarantena, che è l'unico modo per governare un'epidemia finché non ci sono i vaccini. Ebbene, tutti questi nostri disperati appelli al governo sono stati sistematicamente ignorati. Parlo del governo Conte perché la sua responsabilità è maggiore di quella di qualsiasi altro governo, però devo dire che anche il governo Draghi su questo non sta facendo assolutamente nulla, cioè la nostra capacità di effettuare tamponi è addirittura diminuita recentemente e comunque resta assolutamente insufficiente, dovrebbero essere almeno il doppio o il triplo. Questo è il concetto di elasticità.
Beh, professore, passo, diciamo così, forse hai idee e concetti più scorrevoli, perché lei sa benissimo che in Italia noi ci siamo trovati innanzitutto di fronte al problema dei tamponi, tant'è che il Veneto, guidato da Crisanti, da Zaia anzitutto, in qualche modo ha ottenuto una maggiore efficacia nel difendersi nella prima fase, grazie alla diffusione dei tamponi. E poi c'è stata l'altra questione incredibile delle mascherine, perché io ricordo molto bene quando agli inizi dell'epidemia, cioè durante il lockdown, ho ascoltato degli esperti i quali raccontavano che le mascherine non sarebbero servite assolutamente a niente. Anzi, uno usò un'immagine molto efficace, la ricordo, cioè, è un po' come opporsi alle zanzare sbarrando una finestra, con delle sbarre alla finestra, la stessa cosa. Guardavo i reportage dalla Cina, vedevo frotte di cinesi tutti immascherati e mi chiedevo, ma saranno tutti sciocchi questi? Allora, mancanza di mascherine, scarsi tamponi, questo è stato un po' il modello italiano che è sbattuto drammaticamente intorno a settembre, contro il muro dei dati e della verità, quando siamo precipitati, ed era veramente una cronaca annunciata, nella seconda epidemia. Condivide che in sostanza, diciamo così, la trascuratezza verso le mascherine, chiamiamola così con un eufemismo, e la mancanza dei tamponi siano stati due elementi essenziali di malgoverno dell'epidemia?
Sì, bisogna dire, io ricordo bene quel periodo Anch'io ricordi come il suo, il ministro Speranza andava in televisione a dire che le mascherine non servivano e che non servivano persino i tamponi. Il consulente del ministro Walter Ricciardi fece una feroce campagna contro Crisanti e contro Zaia, denunciando la violazione dei protocolli e delle regole emesse dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Cioè, noi abbiamo avuto, poi mi ricordo anche Borrelli che diceva di non portare la mascherina, cioè il capo della protezione civile. Cioè, noi abbiamo avuto le autorità sanitarie che in un paese civile sarebbero indagate per procurata epidemia. E questo atteggiamento completamente irresponsabile è andato avanti tantissimo. Io ricordo che ancora in estate, non ricordo più se alla fine di maggio o all'inizio di giugno, nei negozi si poteva trovare un decalogo, io ne ho riportato un pezzo nel mio libro, nel quale il punto 7 si diceva che nei negozi si deve entrare con la mascherina solo se si è positivi o si è stati a contatto con un positivo. Notate che adesso se uno è positivo sta a casa, non è che va in un negozio. Ma questo mesi e mesi dopo era ancora così. Quindi noi abbiamo avuto una serie di gesti del potere, io direi più politico-amministrativo che politico in senso stretto, che, ripeto, in un paese ben ordinato e democratico darebbero luogo a, ma diciamo, a un processo per crimini di pace. Aggiungo, visto che lei ha sollevato la questione mascherine, anche un'altra cosa terribile. Noi siamo in un paese in cui la cultura giuridica e amministrativa è di tipo formalistico, cioè vuol dire che le carte devono essere in regola ed è l'unica cosa che conta. Facciamo un esempio terra a terra: lei fa una ristrutturazione, ha degli operai in casa con dei ponteggi, ma pensa che qualche ispettore venga a controllare se ci sono dei rischi? No, controllano che la montagna di carta che è necessaria per fare una ristrutturazione sia a posto, che non manchi un solo documento. Questo viene fatto, il tipo di controllo che scatta in Italia. Infatti la tipica risposta quando succede qualcosa: ma era tutto regolare, ma era tutto stato fatto secondo le procedure. Cioè, noi siamo malati di proceduralismo. Ebbene, questa cosa si è verificata con le mascherine, perché noi abbiamo ordinato decine di milioni di mascherine. Io non mi preoccupo tanto che ci siano state delle tangenti, siamo in Italia, quindi siamo abituati a pensare che le tangenti ci siano, magari vengono chiamate commissioni e magari l'intermediazione la fa il potere politico. Però da cittadino mi aspetto una cosa: tu ordini decine di milioni di mascherine, dopodiché prendi a campione dai vari lotti delle mascherine e controlli che siano non a norma in senso formale, a norma in senso sostanziale. Cioè, se dicono che filtrano il 90%, devono filtrare il 90%. Ora, che questa cosa elementare non sia stata fatta è inammissibile, perché proprio perché tutto è stato fatto di fretta, è ovvio che non ci si poteva accontentare delle certificazioni. Noi adesso siamo fanatici delle certificazioni, basta che ci sia scritto certificato XYZ e siamo a posto. No, bisogna controllare in modo materiale, in modo fisico, come si sta facendo adesso. Allora, io non rimprovero tanto ad Arcuri di avere pagato dei mediatori. Io capisco che quando c'è una situazione di fretta, di convulsione della vita di un paese, si possono fare delle scelte appunto affrettate, imperfette, ma di non aver fatto i controlli, questo è inammissibile. E se mi permettete, voglio fare un'osservazione su una cosa che mi indigna in questi giorni. Io sento spesso mettere in croce i singoli. C'è, ad esempio, ieri anche nella trasmissione a cui ho partecipato hanno messo in croce Ibrahimovic, che credo sia un giocatore del Milan. perché è andato, non si sa bene se al ristorante o a trovare degli amici a farsi un bicchiere di vino. Poi abbiamo messo in croce un medico che non si è vaccinato e forse ha provocato un focolaio. Ma ci rendiamo conto che anche i media si accaniscono sul singolo? Io non difendo questa gente, attenzione, questi singoli hanno sbagliato, ma perché ci accaniamo sul singolo, lo mettiamo all'agonia, facciamo una vera e propria caccia alle streghe e invece verso gli errori delle istituzioni non diciamo niente? Perché guardate che questo medico che non si è vaccinato magari ha fatto 2 morti, supponiamo proprio il massimo che può aver fatto. Ma vi ricordate quando le inchieste giornalistiche verso maggio-giugno dell'anno scorso rivelavano che i vertici delle ASL, degli ospedali, chiedevano ai medici positivi di girare in corsia? Gli ordinavano di lavorare anche se erano positivi. Ma quelli hanno fatto centinaia di morti. E le mascherine farlocche, quante migliaia di morti hanno fatto? Io, guardate, come analista ho una spiegazione del perché le cose vanno male in Italia oggi, cioè dopo 6 mesi i provvedimenti non servono. Però comincio ad avere un sospetto e vi prego di prenderlo come un'ipotesi, non dite il professor Ricolfi sostiene che. Il professor Ricolfi si chiede se la difficoltà che noi abbiamo ad uscire da questa epidemia sia anche dovuta che abbiamo creato un senso di falsa sicurezza in milioni di italiani che ingenuamente hanno indossato delle mascherine, si sono fidati della protezione assicurata dalla mascherina, sono andati nei negozi, nei supermercati, nei locali chiusi e, ahimè, si sono infettati semplicemente perché non erano protetti. Allora, può darsi che questa cosa dei milioni e milioni di mascherine farlocche sia costata solo, dico, tra virgolette, 100 morti. Ma potrebbe esserne anche costati 10.000. Noi non lo sappiamo, dobbiamo fare degli studi, non sappiamo ancora quante sono le mascherine farlocche, è molto difficile valutare questo. Però io comincio a farmi questa domanda.
Mi inserisco un attimo prima poi di lasciare la conclusione al professore Alessandro Artini, perché dalle notizie che abbiamo, che ci arrivano, professor Ricolfi, pare che nei paesi a guida femminile l'epidemia sia stata governata meglio. È una coincidenza questa?
Questa è l'osservazione che io faccio nell'ultima pagina del mio libro. Io faccio un post-scriptum in cui dico, avete notato che tutte le volte che al comando c'è una donna l'epidemia è sotto controllo? In realtà era abbastanza esatto quando l'ho scritto, è meno esatto adesso perché c'è una donna che non ce la sta facendo, che è la Merkel. Mm. Ma certamente nella prima ondata la Merkel è stata miracolosa, cioè rispetto a tutti gli altri paesi, grandi paesi europei, la Germania è l'unico che ha dato un tributo di morti molto più basso degli altri. Però certamente la teoria funziona per gli altri paesi, che lo ricordo sono la Nuova Zelanda della meravigliosa Jacinda Ardern, che ha fatto veramente un capolavoro di gestione dell'epidemia, poi abbiamo l'Islanda, la Finlandia, la Norvegia, e la Danimarca di Mette Frederiksen, che si è trovata anche il problema di abbattere 17 milioni di visoni. Allora, in tutti questi posti l'epidemia non è mai andata fuori controllo, tranne per un breve periodo a causa dei visoni in Danimarca. Ora, io me lo sono chiesto, alla fine del mio libro faccio la domanda che mi ha fatto lei poco fa, è casuale o non è casuale? Allora io vi posso dire che da un punto di vista tecnico-statistico non è casuale, nel senso che l'associazione che c'è tra avere un premier donna e avere pochi morti è statisticamente significativa. Se mi chiedete un'interpretazione, io ho fatto varie ipotesi. Quella che mi convince di più è che ci sia un meccanismo di questo tipo, e cioè che se un paese è un paese molto maturo, manda al comando senza difficoltà delle donne. Cioè sono i paesi democraticamente immaturi che non hanno ancora trovato il modo per esprimere un premier donna. Però in tutti i paesi, maturi e non maturi, sussiste un certo grado di discriminazione verso le donne. In che senso discriminazione? Solo in questo senso molto tecnico, e cioè che per raggiungere una posizione apicale, se sei maschio hai bisogno di certi requisiti, se sei femmina puoi accedere, ma i requisiti sono ancora più alti. Cioè una donna deve essere veramente molto in gamba per assumere una posizione apicale. Allora, se voi mettete insieme questi due fatti, cioè che nei paesi civili i premier femmina hanno accesso al potere e la discriminazione paradossalmente a danno delle donne fa sì che ci sia una extra capacità della persona di sesso femminile posta al comando di un paese, fa sì che questi paesi abbiano dei leader con un livello di competenza, di preparazione, di capacità e anche di determinazione, io dico, e probabilmente di concretezza, che tendenzialmente i premier maschi non hanno o più raramente hanno. Questa è un po' la spiegazione che a me è venuta in mente. Aggiungo che, ma questa è veramente un'osservazione molto personale, secondo me il livello di concretezza delle donne è molto più alto e noi maschi abbiamo una tendenza narcisistica a credere quello che ci piace credere molto più forte. Penso alla decisione con cui Mette Frederiksen ha battuto 17 milioni di visioni, probabilmente esagerando anche. Noi avremmo cominciato a dire no, ma valutiamo, aspettiamo, vediamo se la cosa è proprio, facciamo degli studi. Cioè noi vogliamo credere che le cose vadano nel senso auspicato, è quello che facciamo anche adesso, noi diciamo ma vediamo se i contagi diminuiscono, no ma prima di inasprire le misure vediamo, eccetera. Cioè noi esitiamo in attesa che la realtà si adatti ai nostri desideri. Una donna è molto più concreta, se le cose si mettono male non sta lì a raccontarsela. Questa è la mia sensazione così, ma di osservatore della natura umana, non certo di studioso.
Professor Artini.
Sì, posso proseguire questo ragionamento? Io personalmente sono convinto che le quote rosa non occorrerebbero se vivessimo in una società semplicemente più meritocratica, più rispettosa dei meriti individuali. Io penso, e non una società che costringe le donne a fare il doppio del percorso per raggiungere lo stesso approdo degli uomini. Però noi viviamo in una società che è sostanzialmente antimeritocratica. Lei ha ricordato gli aspetti formalistici del diritto, dell'amministrazione. Io ne so qualcosa come dirigente dello Stato.
Immagino.
Basata sul controllo preventivo di legittimità. Poi dei risultati, vabbè, questi possono andare in cavalleria perché è del tutto irrilevante. C'è qualche eccezione. L'eccezione è quella della ministra dell'istruzione e dei banchi con le rotelle. Mi sia consentito, per onore del vero, perché sono un uomo di scuola, ricordare questa, non so come dire, insomma, questa sciocchezza dei banchi con le rotelle, i quali poi sono stati tolti anche di mezzo perché alcuni suppongono che facciano male alla schiena dei ragazzi, quindi sono stati eliminati, poi che non servivano era del tutto evidente. Le chiedo questo anche per concludere: nella scuola si sta facendo poco oggi per affrontare il prossimo anno scolastico, perché questo in qualche misura è già terminato, speriamo che termini con i minori danni possibili anche sul piano, diciamo così, degli apprendimenti degli alunni, dell'educazione degli alunni, perché lei sa che vi sono segnali molto profondi di disagio psicologico degli alunni. Ecco, avendo letto anche gli articoli nel sito della Fondazione IUM, l'ingegner Buonan suggerisce di stare attenti agli aerosol, cioè non alle goccioline, quelle che più consistenti che sono destinate a cadere, ma a quelle che rimangono in sospensione, e quindi di dotare le scuole di impianti di purificazione dell'aria. Lei ritiene che questa sia una strada praticabile? Ora non glielo chiedo solo sul piano tecnico, ma anche perché questa riflette un'altra direzione da dare alla preparazione del prossimo anno scolastico.
Assolutamente sì, io sono un grande estimatore del professor Giorgio Buonanno, che è un ingegnere, ma fa parte di una catena di centinaia di scienziati che in tutto il mondo dal marzo dell'anno scorso, quindi da più di un anno, attirano invano l'attenzione delle autorità sanitarie sul problema della trasmissione aerea, che lei ha spiegato benissimo. E aggiungo solo questo, visto che abbiamo dei ragazzi che forse ci stanno sentendo, dovete pensare che la trasmissione aerea, se vera questa lettura dei dati, è qualcosa di analogo al fumo. Ora, cos'è caratteristico del fumo? Che anche se io sto a un metro o due di distanza da una persona che fuma, la stanza si riempie e io respiro il fumo. Allora, se io voglio evitare di respirare il fumo, devo aprire la finestra, come si fa normalmente col fumo, cioè o si va a fumare fuori oppure si apre la finestra. Nel caso del Covid, se c'è trasmissione aerea, come molti ritengono ormai, anche se le autorità sanitarie non vogliono farsene una ragione, se si vuole evitare di respirare Covid, o meglio respirare il virus del Covid, i sistemi che abbiamo a disposizione sono tre sostanzialmente. Uno, inefficiente, è di aprire le finestre. Inefficiente perché d'inverno cosa succede? A parte il problema di portarsi il plaid, la coperta da casa, succede anche che puoi far entrare dell'umidità e l'umidità favorisce la circolazione del virus. Quindi questo sistema dell'aprire la finestra non è il sistema migliore. Ci sono gli altri due sistemi che invece funzionano. Se un'aula non è enorme, ad esempio un'aula scolastica, immaginate una 7x7 49, 50 metri quadrati, si possono mettere dei filtri HEPA, cioè dei depuratori che assorbono l'aria, la depurano e la rimettono in circolo, che fanno una continua pulizia dell'aria senza necessità di scambi con l'esterno. L'altra possibilità più costosa, poi dico quali sono i costi, è di usare dei sistemi di ventilazione meccanica controllata, che sono degli impianti fissi, mentre i depuratori HEPA sono come degli scatolotti che puoi trasportare. L'impianto di ventilazione meccanizzata è qualcosa che richiede uno scasso murario, perché è appunto un dispositivo di scambio con l'esterno. Ebbene, il costo di questi due dispositivi è molto diverso, ma parlando del più economico, io su indicazioni del professor Buonanno ho fatto qualche calcolo e se si fosse deciso l'anno scorso di dotare di filtri HEPA tutte le classi della Repubblica Italiana, avremmo speso di meno di quello che abbiamo speso sui banchi a rotelle. Il costo di mettere in una classe scolastica un aggeggio che filtra l'aria, naturalmente di alta qualità, perché ce ne sono anche di farlocchi, anche qui, ma di alta qualità, si aggira sui 1000 euro, che è un investimento una tantum. Poi c'è un costo di manutenzione che è nell'ordine di 200 euro all'anno, e il professor Buonanno ha fatto il calcolo che funziona come tenere la mascherina e costa di meno che mettere le mascherine. Se poi usi tutti e due i sistemi, cioè la mascherina e in più il filtro, la sicurezza aumenta moltissimo. Quindi Questo è un primo punto su cui bisognerebbe fare una battaglia. Tra l'altro ne approfitto per dire al professor Artini che se nella scuola nasce un qualcosa, noi come Fondazione Hume siamo felicissimi di ospitare degli interventi, degli appelli, delle petizioni, tutto ciò che serve ad attirare l'attenzione di questi sciagurati politici sulla messa in sicurezza effettiva dei locali. L'altra cosa che però devo aggiungere, che va un po' in una direzione diversa, è che se noi vogliamo mettere in sicurezza il paese quest'autunno, perché guardate che pensare che coi vaccini risolviamo tutto è una utopia un po' generosa, un po' irrealistica. Se vogliamo mettere in sicurezza, dicevo, le scuole e il paese quest'autunno, dobbiamo assolutamente pensare anche al problema dei trasporti, che ha due facce. E bisognerà dire ai ragazzi che la smettano di circolare senza mascherina o con la mascherina abbassata, come tantissimi fanno attualmente, non solo i ragazzi naturalmente, però sto parlando di orari in cui i mezzi pubblici sono affollati soprattutto da ragazzi. Allora questi devono smetterla di comportarsi in modo leggero. Però c'è anche una parte che devono fare le istituzioni. Non è possibile che non ci sia una distribuzione degli orari scolastici e una disponibilità di mezzi pubblici sufficienti a garantire il distanziamento. Perché se noi anche chiediamo ai ragazzi di proteggersi in tutti i modi, ma poi li facciamo affollare uno appiccicato all'altro perché non siamo stati capaci di coinvolgere il settore privato nel rafforzamento del trasporto, perché i soldi che lo Stato ha dato alle regioni per il trasporto pubblico non sono stati spesi o ancora spesi sufficientemente. Allora, se noi non ci occupiamo di questo aspetto che dipende dalle istituzioni, non abbiamo neanche la faccia di chiedere ai ragazzi di comportarsi per bene, perché non si può scaricare sulla responsabilità individuale tutto. L'appello alla responsabilità individuale è tanto più efficace quanto più c'è fiducia nelle istituzioni, ma perché ci sia fiducia le istituzioni devono fare la loro parte. Nei paesi scandinavi, che sono quelli di cui parlavo prima, che la Danimarca fa parte anche della Scandinavia, l'Islanda, la Danimarca, la Finlandia, la Norvegia, eccetera, la Svezia stessa, c'è un rapporto di fiducia enorme tra i cittadini e le istituzioni. Cioè, un cittadino protesta, c'è il diritto alla risposta. Cioè noi tenete conto che noi io per esempio ho fatto con il professor Crisanti e altri con Lettera 150 una petizione che ha raccolto 40.000 firme. Non ci hanno mai risposto nulla, nonostante fosse supportata da analisi scientifiche, da considerazioni più che non si sono degnati di risponderci. E il mondo della scienza in questo anno ha fatto una quantità incredibile di appelli alla politica, ma appelli costruttivi. Noi dicevamo in tempo quello che andava fatto per evitare la catastrofe, non ci hanno neanche risposto. Ora, se tu sei invece in un paese come la Norvegia e hai un problema pratico davanti a tua a casa tua, c'è rumore e non riesci a lavorare, telefoni, ti rispondono e si fanno carico del problema che hai. Qui invece vige il diritto alla non risposta da parte delle istituzioni, è una caratteristica distintiva dell'Italia questa, rendiamocene conto. Quindi io esito sempre a fare gli appelli al comportamento corretto da parte degli individui, perché mi rendo conto che le istituzioni non stanno facendo la loro parte, non solo, ma sono completamente irresponsabili, cioè nessuno rende mai conto delle proprie azioni. Questo è inaccettabile.
Bene, noi abbiamo davvero esaurito il tempo a nostra disposizione, staremo ad ascoltare e a interrogare il professor Ricolfi ancora per molto tempo, però ricordo ai nostri ascoltatori La notte delle ninfee, come si malgoverna un'epidemia, il suo ultimo libro edito dalla Nave di Teseo. Professor Artini voleva chiudere.
Sì, solo una battuta, una domanda battuta. Professor Ricolfi, ma lei il libro di Speranza, del ministro Speranza, l'ha letto?
È scomparso.
No, no, non l'ho letto, è inaccessibile e credo che anche se l'avessi non lo leggerei, perché la rabbia che mi susciterebbe pensare che quando avrebbe dovuto preparare il ritorno a scuola se ne stava a scrivere un libro autolodativo che diceva delle cose sostanzialmente false a quello che risulta dai resoconti che ho visto, ecco, questa è una sofferenza che non mi sento di infliggermi, e quindi credo che se l'avessi non lo leggerei.
Grazie professore per la risposta, grazie per la sua generosità in queste risposte. Grazie.
È stato un piacere interagire con voi.
Grazie, grazie professor Ricolfi, grazie al professor Artini. Buona giornata, a presto.